filo conduttore con Giuse Vitali. Informazioni e approfondimenti a distanza.
Ed eccoci per un nuovo appuntamento dedicato al filo conduttore. Torniamo a parlare di salute. Saluto per questo nuovo appuntamento il dottor Dino Ziglio. Buongiorno.
Buongiorno Giuse e agli ascoltatori.
Allora, torniamo a parlare di salute e di bellezza, un binomio davvero inscindibile. Ricordiamo che il dottor Diglio è un chirurgo plastico, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia plastica del Policlinico San Donato alle porte di Milano, ha il suo studio a Borgomanero in corso Garibaldi 17, opera sia a Milano che nei pressi del Lago Maggiore. Il suo curriculum chirurgico varia sia dalla chirurgia plastica ricostruttiva che estetica e poi vanta anche un'ampia formazione chirurgica sia italiana che estera. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Oggi invece parliamo di palpebre.
Sì.
Lei ha un percorso che ha fatto per operare sulle palpebre?
Sì, allora, come ha detto poc'anzi, sono un chirurgo plastico, quindi già la strutturazione del mio percorso comprende anche la chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica dell'orbito palpebrale, in questo caso nell'argomento di oggi delle palpebre. Poi ulteriormente mi sono formato con un percorso ultra specialistico in Francia con un periodo di un anno e ho avuto la fortuna di seguire dei maestri a livello mondiale per quanto riguarda questa regione anatomica. Le palpebre è un mondo in realtà, perché è una zona limitata del volto, ma in realtà è la parte principale nello sguardo di una persona.
Certo.
Quindi, esatto, il primo colpo d'occhio, come si suol dire, si fa sullo sguardo. Tant'è vero che, ad esempio, un lifting tendenzialmente non è mai diviso su una tecnica lifting e basta, che può essere mini o un po' più invasiva col cervico facciale, ma è quasi sempre abbinata a una blefaroplastica. Quindi Giuse, che cos'è la blefaroplastica?
Esatto, bella domanda.
Ecco, allora, tanto se ne sente parlare e forse non tanto se ne sa, ma perché? Perché non c'è un'adeguata conoscenza trasmessa a chi non è all'interno dell'ambito e che vuole ottenere un risultato con una chirurgia delle palpebre. Quindi la blefaroplastica mira ad un modellamento delle palpebre, palpebra o superiore o inferiore o entrambe, quindi le quattro palpebre. Blefaroplastica comunemente conosciuta riguarda una blefaroplastica estetica, quindi possiamo ottenere il modellamento che poc'anzi ho detto tramite una piccola incisione che passa a livello della plica palpebrale superiore, per intendere quella riga che si ottiene quando abbiamo l'occhio aperto, quindi la palpebra superiore è elevata, si forma un piccolo infossamento in quella rughetta, cade la cicatrice ed esce poco a poco al margine laterale dell'orbita, si confonde con quelle che possono essere delle piccole rughettine più o meno accentuate, e un 4-5 mm di sbuffo laterale, quindi una cicatrice ben nascosta. Poi ulteriormente le palpebre guariscono molto bene, nell'arco di un 5 giorni si ha la cicatrizzazione e la rimozione dei punti sutura tendenzialmente, se non ci sono complicanze.
Certo.
Comunque la blefaroplastica comunemente si effettua con una tecnica transcutanea, quindi un accesso dalla cute verso quello che dobbiamo fare al modellamento, quindi il modellamento della cute, del muscolo, delle borse, poi parliamo anche un secondo di borse, oppure con un accesso transcongiuntivale, quindi comunemente nella palpebra superiore si fa un accesso transcutaneo, nella palpebra inferiore si può fare un accesso transcutaneo, quindi con un tagliettino che corrisponde appena sotto le ciglia, è definita nella tecnica circa 2 mm dal bordo ciliare, quindi è ben nascosta, non si vede e anch'essa ha un piccolo prolungamento laterale, oppure con un accesso transcongiuntivale, quindi dal di dietro, quindi nella parte della mucosa congiuntivale della palpebra, ed è completamente nascosta, non si mettono punti e c'è poi la rimucositazione, quindi c'è la cicatrizzazione della componente mucosa della palpebra. Quando si fa un'altra tecnica, qua si entra in dettagli troppo specialistici, comunque è necessaria una visita per poter selezionare il paziente che necessita un accesso o dalla cute o da di dietro le palpebre, per intenderci.
Certo, ma quanto dura presso poco un intervento del genere di blefaroplastica?
Allora, una blefaroplastica semplice delle due palpebre superiori in 25 minuti, mezz'ora è fatto. Una blefaroplastica un po' più diciamo difficoltosa, quindi chiamiamola complessa, poi ci sono vari gradi di complessità, una superiore bilaterale, quindi tutte e due le palpebre superiori ovviamente, può durare un tre quarti d'ora. Quattro palpebre semplici può durare un tre quarti d'ora, quattro palpebre complesse può durare indicativamente anche un'ora e mezza.
Si fa sotto anestesia? Che anestesia
sì,
si fa?
Anestesia locale, la blefaroplastica semplice superiore. Io poi generalmente effettuo una piccola sedazione se sono coinvolte tutte e quattro le palpebre. Il paziente non è addormentato, ovviamente se non ci sono delle compliance, cioè degli stati patologici oppure dei casi delicati, cardiopatia e quant'altro, eccetera, eccetera, che possono gestire meglio il paziente con un'anestesia generale. Comunque è un'anestesia locale e barra con o blanda sedazione.
Fa male?
Non è riportato un gran dolore nel post chirurgico, può essere riferito un lieve bruciore. È normale che le palpebre possano essere un po' gonfie fino a una settimana dopo l'intervento, barra tre settimane. Ci può essere un pochino di ecchimosi, quindi un po' di blu, giallo, nero, tutti i colori, chi più ne ha più ne metta. Ma già quando si pensa che si fa un piccolo un pizzico sulla palpebra diventa subito gonfia e rossa, questo ripeto è un intervento chirurgico, quindi è normale che nel post operatorio ci possa essere un'evocazione di uno stato edematoso, quindi di un gonfiore, e di uno stato ecchimotico, quindi il blu, il giallo, e poi va passando nell'arco di una settimana, 10 giorni. La risposta del paziente è soggettiva, quindi non può essere predittivo. Se un paziente magari ha una palpebra più gonfia o meno gonfia rispetto a un altro dopo questo tipo di intervento chirurgico, io ho visto persone che dopo gesti più invasivi a 5 giorni erano come nuove, quindi come se non avessero avuto alcun gesto chirurgico, nel senso non del beneficio, chiaro, ma di quello che può essere stato il trauma chirurgico, oppure altre persone che hanno avuto un gesto meno invasivo e che hanno avuto 10 giorni, quindi il doppio del gonfiore. Quindi è veramente soggettivo lo stato post chirurgico sul gonfiore, sul blu e delle volte sul dolore.
E le cicatrici?
Le cicatrici quindi sono cicatrici che tendenzialmente non si vedono. Cosa vuol dire? La cicatrice per definizione c'è, però sono cicatrici molto nascoste. Poi la cute della palpebra è una cute molto predisposta per la buona cicatrizzazione e non danno una significatività in un esito cicatriziale che possa disturbare l'estetica o la visibilità delle stesse.
Dunque, questo intervento può rendere sicuramente il nostro volto più fresco, meno stanco?
Certo, perché come ho detto lo sguardo è importantissimo in un impatto su un volto. Una palpebra che può essere un pochino più gonfia, un po' di pelle in più, un po' di borsa di pose, avevo accennato prima cosa sono nelle palpebre. Sotto le palpebre ci sono dei compartimenti adiposi, queste delle volte possono erniare, cioè possono andare verso l'infuori. Allora tramite delle tecniche adempiute durante la blefaroplastica si possono riposizionare queste borse adipose. Una volta c'era il concetto di togliere il grasso, adesso il concetto è quello di ridistribuire il grasso, perché ridistribuendolo possiamo anche riempire le occhiaie, quindi le fosse che ci sono possono essere riempite ridistribuendo il tessuto adiposo contenuto all'interno delle borse adipose stesse. Quindi è un modellamento, non è togliere e basta, cioè, è una chirurgia che comporta dei gesti fini e questi gesti fini devono essere ben appresi e bisogna, come ricordato nella prima puntata, ben sapere da chi il paziente deve essere ben istruito da chi va. Il chirurgo estetico non esiste, esiste il chirurgo plastico. Il chirurgo plastico ha una scuola di istruzione per questo e poi ci sono degli ulteriori ultra specializzazione, come ho detto, ad esempio in questo ambito di questa nicchia orbito palpebrale, dove si apprendono dei gesti affini, e più gesti fini fanno un risultato.
Certo, certo. Le sopracciglia che importanza hanno per le palpebre?
Le sopracciglia hanno una grande importanza nelle palpebre, perché la blefaroplastica è un intervento che riguarda esclusivamente la palpebra o superiore o inferiore. Il sopracciglio non è coinvolto nella tecnica chirurgica della blefaroplastica, quindi delle volte ci troviamo di fronte a pazienti che hanno una ptosi del sopracciglio, cioè una caduta del sopracciglio, che può mimare un eccesso cutaneo a livello della palpebra superiore. Cosa significa? Significa che togliendo, detto banalmente, della pellicina a livello della palpebra superiore, non abbiamo risolto o raggiunto un miglioramento estetico, perché il peso e quell'eccesso cutaneo è definito da una caduta del sopracciglio e non tanto da un eccesso cutaneo isolato di una palpebra, della cute della palpebra superiore. Ecco che alla blefaroplastica, in questo caso superiore, delle volte è necessario aggiungere un lifting del sopracciglio. Ci sono diversi tipi di lift del sopracciglio e comunque il sacrificio in una buona tecnica è un piccolo tagliettino all'interno del cuoio, a livello del capillizio, in regione temporale, appena sopra, un po' più in alto dell'orecchio, per intendere gli ascoltatori, e questo permette una risalita della coda del sopracciglio. Risalendo la coda del sopracciglio si ha anche una distensione della cute della palpebra superiore, ed ecco che la blefaroplastica abbinata a un piccolo listaggio della coda del sopracciglio rende il lavoro completo e ben visibile e a contenta il paziente.
Parliamo di un altro problema che riguarda sempre il nostro sguardo, cioè sono i calazzi. Che cosa sono?
Sì, il calazio, tante persone arrivano a soffrire di calazio, è una infiammazione cronica delle ghiandole di Meibomio. Sono delle ghiandole che hanno il compito di secernere una sostanza lipidica che aiuta la protezione del film lacrimale a livello della cornea. C'è un'ostruzione di questo dotto secretore ghiandolare, e la ritenuta, quindi la non iscrizione della secrezione medesima, induce un'infiammazione di questa ghiandola. Combattere questo tipo di infiammazione in un primo tempo, quindi all'interno di una prima ventina di giorni che si presenta questa sintomatologia, un nodulo rosso, dolente, può anche essere plurimo, quindi più di un nodulo, sia a livello della palpebra superiore che a livello della palpebra inferiore, con degli impacchi di acqua tiepida e una spremitura della palpebra che induce la liberazione del contenuto della secrezione, che in realtà in questo caso è ritenuta perché c'è la ostruzione del dotto escretore. Scusatemi un po' il gioco di parole, ma voglio essere adesso un po' più chiaro.
Certo.
Quindi questo massaggio palpebrale con questo impacco di acqua tiepida, che nella palpebra superiore si fa dal basso verso l'alto e nella palpebra inferiore si fa nella palpebra superiore dall'alto verso il basso, per indurre una liberazione di questa otturazione del dotto escretore. Delle volte si abbina, e più volte si abbina, una pomata oftalmica antibiotica, e quando si può anche con del cortisonico. Se non si ha un effetto con questa duplice terapia, da una terapia farmacologica a una terapia con questo tipo di massaggio, dopo circa 20 giorni indicativamente, ecco che comincia ad incistarsi questa ghiandola, quindi si forma una sorta di cistina. La cistina non si risolve da sola, delle volte diventa anche fastidiosa, dura, è anche importante e voluminosa, ed ecco che interviene una piccola asportazione chirurgica, quindi è un semplicissimo intervento in anestesia locale che ha lo scopo di rimuovere questa nodularità che si è cronicizzata, cioè si mantiene nel tempo. È un intervento semplice, però deve essere eseguito con le giuste accortezze, perché i calazzi tendono a recidivare se non sono ben asportati.
Quindi se non sono ben operati, tolti in profondità, diciamo così, si possono riformare?
Sì, deve essere pulito bene il calasso, questo è un po' il gergo. Quindi deve essere condotto un intervento, in anestesia locale, un piccolo intervento, ma bisogna fare la giusta accortezza del caso nel svuotare completamente l'incestamento della ghiandola di Meibuano e tutto il contenuto, quindi il contenuto granulomatoso che si è formato, quindi il processo che si automantiene, perché un granuloma è un processo cronico, un'infiammazione cronica che si automantiene nel tempo.
Quindi si possono riformare?
Si possono riformare anche in altre sedi differenti dalla prima sede di presentazione. Ad esempio, si forma, per dire, uno alla padora superiore destra, si toglie, ecco che purtroppo magari ne salta fuori un altro all'inferiore sinistra. Quindi ci sono alcune predisposizioni per la formazione di questi calazzi.
Uomini, donne, può venire a tutti?
A tutti, uomini, donne e anche bambini.
Ah, quindi anche nei più piccoli?
Sì, anche nei piccolini purtroppo.
Opera anche i bambini, dottor Razzilio?
Sì, io opero bambini e anche nell'ambito ricostruttivo ho operato bambini dalla piccola età di 3 mesi in su.
La blefaroplastica di cui stiamo parlando oggi, oltre a essere un intervento a fini estetici, in quali casi può essere a fini ricostruttivi?
Sì, la blefaroplastica può essere adempiuta anche a fini ricostruttivi, ad esempio nella ricostruzione palpebrale, da demolizioni di tumori, che possono essere di piccole dimensioni a grandi dimensioni, quindi direttamente proporzionale alla dimensione, al coinvolgimento della sede palpebrale specifica. Ci sono diverse tecniche ricostruttive, quindi è una blefaroplastica ricostruttiva. Oppure le blefaroplastiche nelle ptosi palpebrali, cosa sono? Sono le discese delle palpebre, possono essere, adesso uso termini un po' specifici, ma da un lato lo faccio apposta perché bisogna entrare anche in un gergo specifico. Ptosi senili, quindi con il passare delle primavere le palpebre superiori tendono a scendere, delle volte scendono così tanto che disturbano il campo visivo, quindi la persona ha difficoltà a vedere, deve alzare la testa per leggere, soprattutto nelle ore serali peggiora, quando guida deve alzare la testa e anche lì è un disturbo nella quotidianità e quindi è una ptosi senile. Quindi col passare delle primavere si arriva ad un allungamento di una componente muscolare che aumenta l'altezza della palpebra e copre l'occhio più o meno nell'esposizione dell'occhio stesso. Poi ci possono essere ptosi neuropatiche, cioè per problemi neurologici c'è questa discesa della palpebra superiore, oppure ptosi meccaniche, cioè quando vi sono delle formazioni tipo dei tumori, come ho detto prima, il peso stesso oppure anche il calazzo, di quanto ne abbiamo parlato prima, ci sono alcuni calazzi così voluminosi e importanti che il peso stesso induce un abbassamento della palpebra ed ecco che bisogna di nuovo riaprire lo sguardo e la correzione della ptosi poi si ha tramite diverse tecniche in base alla severità del grado di ptosi stessa. Poi vi sono gli entropion o gli ectropion. Gli entropion è quando ci sono le ciglia rivolte verso l'interno e allora bisogna ricorreggere l'orientamento delle ciglia riportandone nella giusta versione. Il contrario, l'ectropion sono le ciglia che sono rivolte troppo verso l'esterno, quindi la palpebra che tende un po' a cadere, si vede troppo il bianco dell'occhio, che nel nostro gergo si chiama scleral show, oppure si vede il rosso che c'è dietro la palpebra, quindi c'è un'esposizione della mucosa della congiuntiva palpebrale ed ecco che bisogna riportare la palpebra in una forma di ritensionamento e di adesione al globo oculare, perché se no si hanno delle iperlacrimazioni e delle volte per il grattamento, lo sfregamento questo disturbo si possono avere dei problemoni anche a livello della cornea, quindi con delle cheratiti corneali fino a alcune volte a delle ulcerazioni della cornea, che sono importanti, poi danno dei problemi importanti a livello visivo. Certo. Quindi il posizionamento e il mal posizionamento delle palpebre rientra in un capitolo della ricostruzione della blefaroplastica ricostruttiva.
Sono davvero argomenti molto interessanti, a volte noi non ci facciamo caso e invece con la blefaroplastica si possono davvero con un intervento ridurre e soprattutto permetterci di tornare ad avere un bellissimo sguardo.
Certo, indubbiamente è un risultato che ben condotto da un'ottima soddisfazione del paziente, che sia uomo, più giovane, meno giovane, donna meno giovane o più giovane. Comunque da sempre, se ben condotto, un buon risultato. Ripeto, deve essere ben condotto perché non bisogna andare incontro ad alcune complicanze che ahimè non devono sopravvenire. Certo. Quindi sottolineo l'importanza nei confronti del paziente che vada da un chirurgo che abbia fatto un buon percorso nell'ambito della chirurgia estetica, quindi in questo caso un chirurgo plastico che abbia fatto il suo bel percorso per adempiere a questo tipo di chirurgia, perché la palpebra è una zona molto delicata.
Quindi informarsi prima,
certo.
Questo è importantissimo. Dottor Ziglio, siamo purtroppo arrivati al termine di questa altra puntata dedicata alla salute e alla bellezza. Ricordiamo che il dottor Ziglio è medico, chirurgo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Può ricordarci dove i nostri ascoltatori possono contattarla?
Sì, io ho il mio studio a Borgo Manero in corso Garibaldi 17. Ho un sito www.dinoziglio.it, la mia mail è dziglio.plastic, plastic, @libero.it, e il mio telefono è 345 4847 156. Se contattate non rispondo, perché però sono impegnato tante volte, non riesco a stare dietro, ma generalmente ho sempre poi dopo il modo di rispondere a tutti quanti. Grazie.
Quindi se volete contattarlo, se volete avere dei consigli, anche solo per un'informazione, potete,
sì, certo,
contattarlo, se è impegnato poi eventualmente vi richiamerà. Grazie al,
certo,
dottor Dino Ziglio per essere stato su Blu Radio e per averci dato tutti questi consigli. Direi alla prossima puntata.
Grazie Giusy, alla prossima, a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, buon lavoro a tutti.
Filo conduttore con Giusy Vitali. Informazioni e approfondimenti a distanza.